Laudetur Jesus Christus.
Il notiziario della Radio Vaticana ha i titoli di mercoledì 21 aprile. L'agente Chauvin condannato per l'omicidio di George Floyd e rischia fino a 75 anni di carcere. Il presidente Biden, gigante passo avanti contro il razzismo. In Chad ucciso il presidente Deby al potere da 30 anni, il figlio alla guida del paese. Il rapporto di ACS, persecuzioni in aumento in un paese su tre, viene violata la libertà religiosa. Sono le 8, un cordiale saluto da Francesca Sabatinelli, l'ex agente di polizia Derek Chauvin è colpevole dell'omicidio di George Floyd a Minneapolis. La corte ha riconosciuto 3 capi d'accusa. Alla lettura del verdetto grida di gioia davanti al tribunale e in molte città americane. Il servizio è di Marina Tomarro.
Oggi abbiamo compiuto un passo avanti contro il razzismo sistemico, che è una macchia per l'anima del nostro paese, così il commento del presidente americano Joe Biden parlando alla nazione in TV dopo il verdetto della corte sull'omicidio dell'afroamericano George Floyd. Il presidente, che ha telefonato alla famiglia Floyd per esprimere la sua vicinanza, ha poi lanciato un appello all'unità e ad evitare la violenza. L'ex poliziotto Chauvin, che rischia una pena dai 40 ai 75 anni di carcere, è stato riconosciuto 3 volte colpevole di omicidio di secondo grado, di terzo grado e preterintenzionale. Si chiude così il processo per la morte di Floyd, ucciso durante l'arresto la sera del 25 maggio 2020 e diventato il simbolo di una battaglia nazionale per i diritti civili. L'uomo era stato fermato con l'accusa di aver spacciato una banconota falsa da $20. Chauvin lo aveva tenuto steso per terra con il ginocchio premuto sul collo per più di 9 minuti. Subito dopo la sua morte, in molte città americane le proteste sono andate avanti per diversi giorni, causando anche violenti scontri tra la polizia e i manifestanti.
E siamo in Africa. Il presidente del Chad, Idris Deby Itno, al potere da 30 anni, è morto a seguito delle ferite riportate mentre guidava l'esercito nella lotta contro i ribelli nel nord del paese. La giunta militare guidata da uno dei suoi figli ha preso subito il controllo dello Stato, sciogliendo governo e Parlamento. Marco Guerra.
L'annuncio della morte del presidente Deby è arrivato poche ore dopo che le autorità elettorali avevano dichiarato il 68enne uomo forte del Chad vincitore delle presidenziali dell'11 aprile, spianando la strada ad altri 6 anni di potere. Idris Deby è deceduto per le gravi ferite riportate nel fine settimana mentre stava guidando l'esercito al nord della capitale Jamena contro una colonna di ribelli del FACT, partiti come di consueto da basi nel sud della Libia. E proprio il suo ampio contributo alla lotta contro i jihadisti che imperversano nel Sahel gli aveva fatto ottenere l'apprezzamento da parte delle potenze occidentali, nonostante alcune violazioni dei diritti umani. Nel paese si è subito insediato un consiglio militare di transizione guidato dal figlio 37enne di Deby. I militari hanno annunciato il coprifuoco e il blocco delle frontiere, ma assicurano la valenza degli accordi internazionali e la creazione in 18 mesi di nuove istituzioni repubblicane attraverso elezioni democratiche e trasparenti. Francia e Stati Uniti hanno espresso sostegno al programma di transizione.
Un incontro sulla linea del fronte nel Donbass per chiarire la situazione del conflitto ed evitare una guerra russo-ucraina lo ha proposto il presidente ucraino Zelensky all'omonimo russo Putin. A chiedere riconciliazione nell'area era stato il Papa domenica scorsa, ma la tensione nella regione cresce sempre più e la comunità internazionale è chiamata ad intervenire per fronteggiare la crisi umanitaria. Stefano Leszczynski ha intervistato Antonio Stango, presidente della Federazione Italiana Diritti Umani.
L'Unione Europea, per la verità, ha stanziato circa 150 milioni di euro per quella zona per aiuti umanitari di emergenza. Rendiamoci conto del fatto che ci sono circa 1,5 milioni di persone sfollate dai territori del Donbass e pare che ci siano circa 3,5 milioni di persone che complessivamente richiedono un'assistenza umanitaria in quella regione.
In che modo l'Occidente potrebbe favorire un processo di riconciliazione?
Quello che si deve fare e che in qualche modo si fa, ma appunto non è abbastanza, è favorire il mettersi allo stesso tavolo e fare il più possibile perché la parola passi meno alle armi, questo sicuramente.
L'India ha registrato più di 2.000 morti per Covid e quasi 300.000 nuovi contagi in 24 ore, uno dei dati più drammatici al mondo nelle stime quotidiane della pandemia. Ieri sera in un discorso alla nazione il primo ministro Narendra Modi ha affermato che il paese sta combattendo una seconda ondata arrivata come una tempesta. Lega Araba, Nazioni Unite, Unione Europea e Unione Africana chiedono il ritiro immediato di tutte le forze straniere dalla Libia. In una dichiarazione il quartetto sollecita anche il pieno rispetto dell'embargo sulle armi. L'ONU stima che circa 20.000 combattenti stranieri siano attualmente dispiegati nel paese. E ora parliamo di clima. Il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'UE hanno concordato sull'obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica almeno del 55% entro il 2030, lo afferma la Commissione europea in una dichiarazione. Intanto il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato che prenderà parte al summit virtuale sul clima organizzato il 22 e 23 aprile dal presidente americano Biden. Alexei Navalny si è immediatamente sottoposto alle cure di medici indipendenti e quanto chiedono a Mosca agli Stati Uniti. Il dissidente, da 20 giorni sciopero della fame, è indebolito e mal curato nell'ospedale di un penitenziario. Per oggi è prevista un'importante manifestazione a Mosca a sostegno dell'uomo, con il Cremlino che ha avvertito i russi: chi va in piazza deve essere consapevole delle conseguenze. Delusione dei vescovi degli Stati Uniti per il mancato incremento dell'accoglienza dei rifugiati da parte dell'amministrazione Biden. I presuli però approvano la cancellazione del bando che proibiva l'ingresso di profughi da paesi considerati fiancheggiatori del terrorismo. La Casa Bianca promette che aumenterà la quota massima per i rifugiati e intanto resta calda la situazione alla frontiera con il Messico. Marco Guerra ne ha parlato con Gianluca Pastori, esperto di politica del Nord America della Cattolica di Milano.
Le aspettative di un cambiamento legati all'insediamento dell'amministrazione Biden erano molto forti, forse più forti di quanto sarebbe stato corretto aspettarsi. Biden deve in qualche modo tenere conto del fatto che il partito repubblicano, l'elettorato repubblicano, è un elettorato forte. Biden quindi è consapevole del fatto di non potersi, diciamo così, inimicare eccessivamente questa parte importante del paese.
Con la pandemia, la crisi economica, può riprendere un massiccio flusso di migranti dal Sud America?
Siamo di fronte a un fenomeno che non è destinato a esaurirsi in tempi brevi. Gli Stati Uniti stanno affrontando dei movimenti di popolazione massicci e destinati a durare e che non possono semplicemente essere affrontati con una politica di repressione.
Calo delle richieste d'asilo a fronte di un aumento degli arrivi dei migranti in Italia, lo rileva il rapporto 2021 del Centro Astalli, l'ufficio italiano del servizio dei gesuiti per i rifugiati, presentato ieri mattina online, che denuncia come i provvedimenti del governo abbiano reso più difficile l'emersione. Alessandro Di Bussola.
I decreti sicurezza archiviati a fine 2020 hanno aumentato la precarietà dei rifugiati, allungando i tempi dell'accoglienza assistita, e molti migranti da anni in Italia già integrati hanno perso il lavoro per la pandemia e sono tornati negli 8 centri Astalli del paese, che non hanno mai chiuso nemmeno nel lockdown più stretto, a chiedere cibo e sostegno economico. Questo grazie al servizio di oltre 400 volontari che con il presidente padre Camillo Ripamonti chiedono un piano nazionale strutturale per l'accoglienza dei rifugiati e lamentano le carenze del sistema sanitario.
La difficoltà di ottenere un permesso di soggiorno, con l'esclusione per esempio del permesso di soggiorno umanitario, ha reso difficile l'accesso al sistema sanitario nazionale, che poteva proteggere la salute dei migranti ma poi anche la salute della collettività. L'integrazione, il riconoscimento di queste persone sul nostro territorio nazionale è un aiuto per tutta la collettività.
In Europa servono nuove regole.
Sì, il piano che l'Europa ha presentato a settembre del 2020 dimostra ancora una visione escludente, difensiva dell'Europa nei confronti dei rifugiati.
In un paese su tre viene violata la libertà di religione, la denuncia della 15ª edizione del rapporto sulla libertà religiosa nel mondo 2021, presentato ieri e pubblicato da Aiuto alla Chiesa che Soffre. Deborah Donnini.
Si tinge di rosso e d'arancione lo scacchiere mondiale, non per indicare aree di restrizione per il Covid, ma per segnalare le violazioni che aumentano per il diffondersi del virus della violenza sulla libertà di esercitare la propria fede. Si calcola che circa il 67% della popolazione mondiale vive in paesi dove vi sono gravi restrizioni, e se nel precedente rapporto erano 38 i paesi con forti violazioni, oggi sono ben 62. L'aggravamento soprattutto in Africa per il moltiplicarsi del terrorismo jihadista. Dal Burkina Faso si collega Monsignor Laurent Dabiré, vescovo di Dori, per testimoniare un fenomeno di massacri di civili e distruzioni che prima il paese non conosceva. Un virus che nel mondo uccide anche per mano di regimi autoritari o nazionalismi etno-religiosi. Dagli interventi l'accorato appello a non ignorare i tanti perseguitati per la fede, ricordando che la via della pace passa per il rispetto di questo diritto fondamentale.
Ed è tutto per ora. Da Gustavo Messina in regia e da Francesca Sabatinelli, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.